pazienza, Ernesto. Bah, dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 ed 12 secondi in questo momento, numeri di telefono per chiamarci, numero verde 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, tg2.
Ancora un venerdì nero per le borse internazionali, Milano perde quasi il 5% e anche Wall Street apre in sofferenza. Berlusconi, servono nuove regole per i mercati. Le proteste per la riforma Gelmini, continuano le occupazioni di scuole e università, il ministro dell'istruzione convoca le associazioni studentesche. A Catania continua la caccia al vincitore dei 100 milioni del Superenalotto, alla ricevitoria sono arrivate 3 telefonate, ma soprattutto un vassoio di dolci da parte di un misterioso uomo in moto. Dopo Vittorio e Christian, con Brando, i De Sica arrivano alla terza generazione. In Parlami di me, il più giovane della famiglia ripropone in un film la fortunata tournée teatrale del padre, dedicata al grande nonno.
Vi spiegate perché nessuno si indigna e nessuno ha mai fatto manifestazioni, ribellioni, cortei come quello che adesso si sta dirigendo a Roma verso la mostra del cinema da parte di studenti contro la riforma Gelmini? Pare che vogliano entrare gratis alla mostra del cinema di Roma. Cosa c'entra la mostra del cinema di Roma con la riforma di Gelmini? Non riesco a capirlo. Comunque, perché nessuno ha mai protestato per il fatto che, per esempio, come oggi scrive Repubblica, una cupola di clan accademici si spartisce il sapere nelle università siciliane? 58 parenti docenti a medicina, 21 a giurisprudenza, 23 su 129 professori ad agraria, tutti legati da vincoli di parentela. Andiamo a sentire il telegiornale di Studio Aperto.
La tragedia di Strasburgo, partiti da Brindisi i familiari degli 8 piloti italiani morti nello schianto. Dolore e sgomento alla base, erano gli angeli del cielo, sempre in prima linea nelle missioni di soccorso. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, nell'elicottero non c'è scatola nera, al lavoro una commissione di esperti. Borse, un altro venerdì da dimenticare, proprio nell'anniversario della crisi del 29, mercati in picchiata dall'Asia all'Europa. Trema anche Wall Street, Berlusconi da Pechino annuncia nuove misure a sostegno dell'economia reale. Lavoro, semilibertà e serate dalla fidanzata, la nuova vita di Pietro Maso, 17 anni fa massacrò i genitori per l'eredità, ora vuole ricominciare, le nostre telecamere lo hanno filmato alle 10 di sera mentre usciva da casa della ragazza, gli avvocati sono permessi autorizzati. Rischio di infiltrati nelle proteste sulla scuola, Berlusconi parla di facinorosi spalleggiati da sinistra e centri sociali, il ministro Gelmini incontra i rappresentanti degli studenti, ma il dialogo si interrompe prima di cominciare, il decreto resta, dice, l'Italia spende per l'istruzione, ma male. Forse l'orco di Natasha aveva un complice, riaperto il caso della giovane austriaca.
Bene, 18:39, 800 24 00 24. Qualche parola su una vicenda che sta facendo discutere molto in Campania, quella di Nicola Cosentino, nato a Casal di Principe, sottosegretario all'economia e alle finanze del governo Berlusconi, 49 anni, di Casal di Principe, cioè la Gomorra denunciata da Saviano, segretario regionale di Forza Italia, dal 2005 ha preso il comando del partito in Campania. Alcuni pentiti, come alcuni di voi sanno, sostengono che Cosentino è il referente politico dei casalesi. Sono 5 pentiti che lo accusano, ma noi siamo super garantisti e dunque lui si difende dicendo che è assolutamente innocente e la parola dei pentiti, come si sa, può valere anche nulla, come insegna per esempio il caso recentissimo dell'assoluzione di Calogero Mannino.
Aspettiamo le decisioni di un sostituto procuratore generale che da 17 anni si occupa soltanto di me. Questa è un'anomalia che è giusto segnalare, lo ha fatto un giornalista su 2 quotidiani e io la ripeto. Com'è possibile immaginare che...
Ma lo chiederà il risarcimento?
Ma sì, guarda, no? Io ci voglio pensare bene, perché sa chi mi restituisce 17 anni di vita?
E dunque non possiamo sapere se Nicola Cosentino è colpevole o innocente fino alla fine della sua vicenda giudiziaria. L'imprenditore Gaetano Vassallo accusa il sottosegretario di essere intervenuto per favorire la realizzazione dell'inceneritore di Santa Maria La Fossa in provincia di Caserta, che è di competenza di Sandokan, cioè Schiavone, il boss dei casalesi. La famiglia di Cosentino ha costruito un impero economico su carburante agricolo, gas, distributo di benzina, cosa che certamente non è un crimine. Però in alcuni casi, con accuse così pesanti, che ripeto possono anche valere nulla, perché spesso la parola dei pentiti vale nulla, è successo che valga nulla naturalmente, chi è accusato di cose così pesanti dovrebbe fare silenzio, e invece se la prende con Saviano, non si capisce per quale motivo. Ieri in un'intervista alla Stampa Cosentino dice: è un grande Saviano, intendiamoci, ha acceso i riflettori su una realtà che andava illuminata, ma cosa? Saviano non è l'unico, il solo, e rende un cattivo servizio a tutti quei servitori dello Stato che ogni giorno sono impegnati nell'antimafia, a quelle persone per bene, anche ai politici che con la camorra non hanno nulla a che vedere. Bisognerebbe stare zitti in alcuni casi, non si capisce perché Saviano renda un cattivo servizio all'antimafia, secondo Nicola Cosentino, accusato da vari pentiti di essere un referente della camorra. Ripeto, innocente fino a prova contraria, siamo super garantisti, però in alcuni casi il silenzio credo che sia d'oro. Tornando ai baroni dell'università, uno che è accusato di baronismo universitario perché parenti, gestione, eccetera eccetera, è il nuovo rettore della Sapienza, Luigi Frati. Luigi Frati, che ha detto però una cosa che bisogna considerare, perché non è che se uno è accusato, tra l'altro non è che ci siano, c'è credo un'azione giudiziaria per altre vicende, bisogna ascoltare sempre tutti come al solito. Quando Mussi, il ministro Mussi, tagliò 87 milioni all'università, non ci furono tutte queste proteste. Sentite Frati.
Vorrei un attimo capire perché poi gli studenti protestano, perché, e perché da ormai 10-15 anni vi è una tendenza continua dei governi, indipendentemente dal fatto che siano di centrodestra o centrosinistra, per cui quando c'è un qualche problema si tagliano i fondi all'università. Il caso più eclatante è quando era ministro il ministro Mussi, gli 80 milioni di euro tolti alla ricerca perché i camionisti protestavano per il caro gasolio.
Questo Frati, che ricorda l'episodio di Mussi e dei camionisti del caro petrolio. Deve essere uno tosto, io non lo conosco questo Frati, perché a un certo punto interviene in alcune assemblee in questi giorni, credo ieri, in alcune assemblee degli studenti a Roma. Sentite, lo accusano: sei un barone, stai zitto, semplicemente perché dice, beh, insomma, io voglio che la vita universitaria continui.
Io lo ritengo un mezzo inadeguato e ritengo... qualche professionista, io non lo sono stato, sono figlio di un operaio, quindi barone te lo dici per te.
La risposta ragazzi, non le do nell'assemblea, ma lo do negli organi collegiali. Io non sono disposto a bloccare l'università per mantenere dei corsi laurea che non servono a niente, è chiaro? Io non sono disponibile a chiedere fondi per corsi laurea che servono ai professori e non agli studenti, è chiaro?
Deve essere un tipo tosto questo Frati. 800 24 00 24. Il grande modello ieri seguito da Anno Zero, addirittura con una telecamera in tutta la sua giornata, è una ragazza, madre, separata con un figlio. C'era anche il marito. Tutti e tre vanno alle manifestazioni contro la Gelmini. Ripeto, è il modello proposto da Anno Zero di una precaria che non riesce a, difficilmente arriva alla fine del mese, almeno secondo quello che ci racconta Anno Zero, ci racconta questa persona. Sentite.
Io lavoro in un supermercato, faccio la cassiera.
Lavoro come appunto part-time?
Part-time. Non puoi andare in palestra, non puoi andare dall'estetista, non puoi andare... Cioè decidi di togliere tante cose per te e gestirle per tuo figlio. Io leggo tantissimo. Se vai sul comodino c'ho 5 libri, ma non me li posso più comprare. Rimango ignorante, rimango quello che vogliono fa loro poi. Perché, cioè, alla fine che vogliono fa? Vogliono avere tutti i soldatini. Io neanche c'avevo una maestra unica, pensa. Cioè, ritornava ai tempi di Mussolini. È quello, alla fine. Ogni deputato quante macchine c'ha, quanta scorta c'ha, quanti soldi prendono. Non dico tanto, però allora limitiamo, togliamo un po'.
Questo, ripeto, il modello proposto da Anno Zero, perché in realtà poi ognuno fa quello che vuole, per spiegare la crisi del paese, eccetera eccetera, la depressione del paese, la situazione tragica, perché poi Anno Zero è una sorta di rappresentazione di un paese allo sbando continuamente. Eccoci qui alle 18.47, 800 24 00 24 con Gianluigi Paragone, vice direttore di Libero. Buonasera.
Buonasera.
Ti faccio ascoltare quello che, tanto già lo sai, quello che Veltroni, e lo faccio ascoltare a tutti naturalmente, ha detto ieri sventolando Libero, l'ispiratore delle frasi di Berlusconi, secondo Veltroni, naturalmente, sulla polizia. Sentiamo.
C'è un movimento di persone che da giorni, chi fa le lezioni in piazza, chi fa le manifestazioni, in assoluta condizione pacifica, fa quello che si è sempre fatto, cioè la dialettica tra chi governa e il paese. Il Presidente del Consiglio dice: io vi mando la polizia nelle scuole. In realtà, raccogliendo l'appello di questo giornale, che è uscito con il titolo Chiamate la polizia, il giorno dopo Attenti a voi ragazzi oggi, e con un articolo che così recita, sono due frasi: non obbediscono? Qualche calcio nelle parti molle sarà un prezzo giusto per ripristinare la legalità democratica e repubblicana.
Però l'ha scritto uno che più che col giornalismo,
sì, ha a che fare con altre cose, però l'editoriale,
un'attività, diciamo, dei servizi, per cui insomma magari, ecco, è rimasto il printing,
è l'editoriale di questo giornale che il giorno dopo ringrazia il Presidente del Consiglio per aver fatto quello che loro gli hanno detto.
Lasciamo perdere le ultime considerazioni su Renato Farina, che si difende da solo, però voglio chiederti, un po' Berlusconi ha fregato anche voi con la retromarcia, oppure è una tattica tipica, come ha detto Buttiglione questa mattina in maniera molto efficace da qualche parte, quella di Berlusconi di parlare prima la pancia e poi fare lo statista?
Beh, l'Unità ha dovuto pagare Oliviero Toscani per fargli la pubblicità, noi a gratis l'abbiamo avuto da Veltroni.
Da Veltroni.
No, al di là delle battute, ma io davvero a volte un po' mi viene da sorridere a pensare all'eccessiva importanza che viene data ad una considerazione a voce alta che viene fatta, ma che giammai uno può pensare appunto di ritenere come linea guida né del Premier né del Governo. Facciamo i giornalisti, abbiamo delle idee, esprimiamo dei commenti e delle considerazioni appunto a voce alta, ma senza la pretesa che qualcuno ci, tantomeno al governo, voglia rispondere o voglia far proprie queste considerazioni, che poi alla fine sono le considerazioni del semplice uomo della strada. Non ci vogliamo andare alla polizia, mandiamoci le orsoline, basta che mandiamo qualcuno che tra coloro che fanno i picchetti davanti all'università e i ragazzi che vogliono entrare, consentano a quest'ultimo di entrare.
Sembra che questo problema delle persone non sia poi così diffuso in realtà, in questi giorni, delle persone che vogliono entrare a cui è impedito di andare. In linea di principio il ragionamento è corretto, per carità, io sono dalla parte di chi vuole entrare a studiare, lo facevo pure io e me lo impedivano, per cui.
Scusa, ma allora forse però sarebbe interessante ascoltare un altro pezzo della trasmissione di Santoro, nella fattispecie un servizio in cui una ragazza diceva: ma noi non dobbiamo stare qua, noi dobbiamo andare fuori a convincere quegli altri che vogliono entrare, quindi vuol dire che qualcuno che vuole entrare c'è,
sì, no, certo.
E noi a questi dobbiamo dire: state fuori a protestare con noi. Allora, siccome io certi giochetti li ho già visti nel passato e anche in un passato recente, al di là delle grandi manifestazioni, ma vogliamo ricordare di quando un mesetto fa parlammo e discutemmo del caso in cui a Torino ad una ragazza di Alleanza Nazionale fu impedito di parlare, fu impedito di prendere la parola durante l'assemblea.
Sì, no, ma sono cose che succedono puntualmente in tutte le università,
però,
assolutamente.
Appunto, siccome adesso c'è un clima particolarmente caldo, certe cose le abbiamo già vissute, io credo che nulla di male se qualcuno nei momenti di grande tensione si mette lì a dividere e a favorire l'ingresso di qualcuno che vuole entrare, perché qualcuno che vuole entrare e della maggioranza,
sì,
c'è, e come se c'è. Chi oggi magari non entra in università per accedere ai suoi servizi, perché poi l'università è fatta di servizi allo studio, non alla protesta, ma questo non importa, si pagano le tasse per anche in questi giorni
dovrebbe importare
a studiare, ecco, siccome è questa la cosa importante, non ci vogliamo andare a polizia, ripeto, mandiamoci le orsoline, mandateci chi volete, però credo che l'unica cosa che non bisogna fare è lasciare a chi gestisce la protesta di organizzare i picchetti, perché questa storia qua non l'abbiamo già vissuta, perché la pantera è un saliscendi, è una costante carsica nella vita del nostro paese.
Voglio chiederti una cosa però, che è questa: questa. La polizia, secondo me, l'intervento della polizia non si annuncia, si fa appunto e basta quando è necessario, naturalmente. Dunque credo che dire questa cosa da parte di Berlusconi, poi fare una mezza retromarcia o una retromarcia intera, insomma, diciamo la verità.
Secondo me, a parte che secondo me i blitz sono negativi. Dire che siamo disponibili, siamo disposti a mandare le forze dell'ordine proprio per favorire, è soltanto un modo per dire ai rettori: o gestite voi questa protesta, oppure, come è giusto che accada, visto che la titolarità della forza pubblica appartiene allo Stato, è nell'ambito e nell'esercizio di questa funzione che lo Stato l'assolve. Poi sentivo anche una radioascoltatrice di prima che sempre lo spezzone di anno zero: tagliamo qualcosa ai politici.
No, vabbè, ma queste sono...
No, ma io ci sto, ha ragione. Però io sono a posto con la coscienza, perché avevo votato sì ad un referendum. Ne vogliamo ogni tanto, ricordiamoci dei treni che passano. Uno, io lo posso dire, sono ancora convinto che i politici vanno tagliate parecchie cose. Lo sottoscrivo ancora adesso, dopo aver letto e riletto La Casa, dopo averne parlato, dopo aver sostenuto...
Sì, ma sono cose che non c'entrano, sono due cose che non c'entrano.
Sì, però visto che questa è una delle costanti della protesta, tagliamo i politici, sì, ma io addirittura avevo votato un referendum che prevedeva superamento...
La riduzione del numero di parlamentari, eccetera.
Esatto, il superamento del bicameralismo perfetto, quindi adesso purtroppo il treno è passato. E quelle persone che allora dicevano sarà la prima cosa che faremo, e io sono ancora qua che aspetto.
Grazie, ciao, buona serata.
Grazie mille a voi.
18:53, 800 24 0024. Andiamo a sentire Stefano da Padova, anzi no, Vincenzo da Bologna. Vincenzo, buonasera.
Buonasera a voi.
Dica.
Niente, volevo rispondere sul fatto che gli atenei siciliani sono tutti in mano alle famiglie.
Sì, non tutti in mano, non esageriamo. Sì, so, c'è un tasso di parenti notevole, molto alto.
Molto.
E non è che serva, non è che serva l'articolo di Repubblica di oggi per dircelo, è da tempo che lo andiamo dicendo anche noi.
Sì, ma infatti io vi seguo giornalmente.
Che vuole dire su questo, Vincenzo? Che vuole dire?
No, niente, che mi sembra strano che ci si meravigli per queste cose, visto e considerato che in Sicilia è così ovunque, non solo negli atenei, ma dappertutto. Tu, se hai un amico, un parente, qualcosa, entri. Se non hai amici, parenti o santi in paradiso, fai come me, ti fai le valigie e vieni a vivere a Bologna sudando.
Sì, Vincenzo, non è dappertutto così. Diciamo che nell'università, essendo il potere di chi decide molto ampio, la cosa è più accentuata. La ringrazio. Secondo me il commento migliore su Berlusconi, che fa avanti e indietro sulla questione della polizia, l'ha dato addirittura Buttiglione, sentite.
È una strategia comunicativa che Berlusconi applica spesso. Prima parla alla pancia dei suoi tifosi per dire sono con voi, poi dopo fa un passo indietro per dire però come uomo politico responsabile capisco che non posso fare quello che la vostra pancia mi chiede. Prima la pancia, poi il cervello.
TG3.
Borse mondiali, giornata nera, crolli in Asia e in Europa, male Wall Street, petrolio, l'OPEC taglia la produzione per aumentare i prezzi. Berlusconi da Pechino, gruppi di facinorosi tra gli studenti che protestano sull'economia, aiuti alle imprese ma niente rottamazioni. Continua la protesta degli studenti che rispondono al Premier, non siamo facinorosi, il ministro incontra i ragazzi, il decreto resta. Domani a Roma la manifestazione del PD, Veltroni saremo forti e sereni, D'Alema al TG3, gli studenti hanno ragione, vanno ascoltati. L'elicottero caduto in Francia, misteriose le cause del disastro che è costato la vita a 8 soldati italiani, a mezzi familiari delle vittime. Garage dormitorio senza luce, senza finestre, ci vivevano 13 immigrati, operazione della polizia a Roma contro gli affittacamere abusivi. Il Festival del Cinema a Roma non convince, il film sulla banda terroristica tedesca Baader Meinhof, omaggio alla famiglia De Sica.
Allora, un'ultima ora di Sky ci segnala che ci sono incidenti tra studenti e polizia al Festival del Film. Ripeto, studenti che sono partiti con un corteo, vogliono entrare gratis al Festival del Film, studenti che dovrebbero protestare in maniera civile contro quello che vogliono, in questo caso contro la cosiddetta riforma Gelmini sulla scuola. Si sono diretti invece verso il Festival del Cinema a Roma e ripeto, secondo quello che riferisce Sky TG24, proprio in questi istanti ci sarebbero tensione e incidenti. Titoli appunto di Sky, sentiamo.
A picco tutte le borse, anche il petrolio in calo, l'OPEC taglia la produzione.
Berlusconi da Pechino, serve sostegno alle imprese ma senza rottamazioni.
Facci norosi nelle proteste per la scuola, Veltroni ironizza, il premier smentirà.
Dialogo in salita con gli studenti, per il ministro Gelmini il decreto non cambia.
Contratto statali, c'è un accordo senza la CGIL, 70 euro in più a dipendente.
Elicottero caduto, inchiesta dell'aeronautica e familiari delle vittime in Francia.
Meredith, la difesa di Raffaele sollecito, chiede il non luogo a procedere.
Arsenio Rupin, lavavetri a Milano, furto da 700.000 euro a via Monte Napoleone.
USA 2008, Obama incassa il sostegno del New York Times, la Palin nega le spese eccessive.
Celentano ambientalista è catastrofico in rete con Sognando Chernobyl.
Eccoci qui alle 19.20, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Questo è il modello, la persona scelta ieri durante la trasmissione Anno Zero. C'è stato un lungo racconto della giornata, tipo di questa persona che è una precaria, dice di guadagnare 600 euro al mese, è separata, con un figlio. Lei, il marito e il figlio partecipano alle manifestazioni contro la Gelmini, contro la riforma della scuola del governo Berlusconi. Queste le sue parole, piuttosto significative, direi, sentite.
Io lavoro in un supermercato, faccio la cassiera.
Lavoro come appunto part-time.
Part-time. Non puoi andare in palestra, non puoi andare dall'estetista, non puoi andare. Cioè decidi di togliere tante cose per te e gestirle per tuo figlio. Io leggo tantissimo. Se vai sul comodino c'ho 5 libri, ma non me li posso più comprare. Rimango ignorante, rimango quello che vogliono fa loro poi. Perché cioè alla fine che vogliono fa? Vogliono avere tutti i soldatini. Io neanche c'avevo una maestra unica, pensa. Cioè, ritorna ai tempi di Mussolini. È quello alla fine. Ogni deputato quante macchine c'ha, quanta scorta c'ha, quanti soldi prendono. Non dico tanto, però allora limitiamo, togliamo un po'.
Vogliono avere tutti i soldatini e poi Mussolini. Ma insomma avete sentito voi. Non c'è bisogno che aggiungo nulla. Andiamo a parlare di Baroni all'università, perché io non riesco a capire il motivo per il quale nell'università non ci sia una rivolta al giorno, una rivolta in senso buono naturalmente, una protesta al giorno civile, mentre gli altri studiano in un'aula a parte, le lezioni vanno avanti. Per me le discussioni vanno fatte in questo modo, non occupando e interrompendo. Su che cosa? Sui baroni all'università, sul fatto che, come oggi ci spiega Repubblica e come noi diciamo da diverso tempo, una cupola di clan accademici si spartisce il sapere a Palermo, 58 a medicina, tutti parenti, 21 a giurisprudenza, 23 su 129 ad agraria. E ancora, agraria sia a Catania sia a Palermo, un tasso di nepotismo ai più alti livelli. È stato accusato di nepotismo, di baronia, eccetera, eccetera, anche il nuovo rettore della Sapienza, Luigi Frati, il quale però ha ricordato una cosa interessante. Perché non ci furono proteste quando, per esempio, il ministro Mussi, durante il governo Prodi 2, tagliò 87 milioni?
Vorrei un attimo capire perché poi gli studenti protestano, perché e perché da ormai 10-15 anni vi è una tendenza continua dei governi, indipendentemente dal fatto che siano di centrodestra o centrosinistra, per cui quando c'è un qualche problema si tagliano i fondi all'università. Il caso più eclatante, quando era ministro il ministro Mussi, gli 80 milioni di euro tolti alla ricerca perché i camionisti protestavano per il caro gasolio.
Fa bene Frati a ricordarci quell'episodio. Lo stesso Frati che poi, essendo credo un tipo tosto, anche se non lo conosco personalmente, a un certo punto interviene durante un'assemblea degli studenti che gli danno del barone, gli danno addosso, sentite.
Io lo ritengo un mezzo inadeguato e ritengo...
Barone di me!
Barone, forse figlio di un qualche professionista, io non lo sono stato, sono figlio di un operaio, quindi Barone te lo dici per te. Te lo dici per te. Barone te lo dici perché?
La risposta ragazzi, non le do nell'assemblea, ma lo do negli organi collegiali. Io non sono disposto a bloccare l'università per mantenere dei corsi laurea che non servono a niente, è chiaro? Io non sono disponibile a chiedere fondi per corsi laurea che servono ai professori e non agli studenti, è chiaro?
Questo Frati, 800 24 00 24, cose di attualità strettissima, un altro Berlusconi da Pechino sui facinorosi, se i pochi facinorosi vogliono protestare lo facciano purché lasciano studiare gli altri.
Se ci sono dei facinorosi che vogliono manifestare, manifestino pure, hanno tutte le strade possibili e immaginabili per farlo, non devono impedire l'accesso degli altri e l'utilizzo da parte degli altri delle strutture pubbliche.
E poi Veltroni su Berlusconi che smentisce continuamente. Veltroni pensa che sia una cosa nuova, per carità, fa bene evidenziarla, è il giusto compito di un leader dell'opposizione, però è lo stesso Berlusconi che va avanti così da 14 anni, una cosa, e poi si può dire anche il contrario dell'altra perché comunque resta al centro della scena mediatica. Sentiamo Veltroni sulle smentite di Berlusconi solamente degli ultimi giorni.
Abbiamo un Presidente del Consiglio che ogni giorno dice una cosa enorme e dopo 20 minuti la smentisce. Ha detto nel pieno di una crisi finanziaria che si stava discutendo di chiudere i mercati e dopo gli hanno spiegato che era una cosa fuori dalla grazia di Dio e poco prima della smentita della Casa Bianca ha detto no, me l'ho sbagliato, volevo dire un'altra cosa. Ha detto che la scuola pubblica non subirà tagli. Ha detto così, ha detto ieri nella conferenza stampa non ci sono tagli sulla scuola pubblica.
Quando oggi ha ripetuto che non ci sono per l'università.
Non
cioè,
ci sono per la scuola
pubblica,
non sono per l'università.
Non sono stati ancora definiti.
Hanno approvato la manovra finanziaria in 9 minuti e mezzo e non hanno avuto il tempo di leggerla. Perché quella manovra dice che sulla scuola ci sono tagli per 8 miliardi di euro e sull'università ci sono tagli per 1,5 miliardi di euro. Stanno scritti nei documenti parlamentari. E potrei continuare. Ha detto che la crisi finanziaria non avrebbe avuto effetti sull'economia reale il 13 di febbraio. Il 15 febbraio.
Vabbè, insomma, questa è la spiegazione di Veltroni o uno dei suoi argomenti in questi giorni, le continue contraddizioni di Berlusconi. Però l'analisi più corretta di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore sulla vicenda della polizia, eccetera, l'ha fatta Rocco Buttiglione, addirittura, non perché non sia una persona intelligente, per carità, molto intelligente, perché ha giustamente ricordato la pancia e l'uomo di governo, sentite.
È una strategia comunicativa che Berlusconi applica spesso. Prima parla alla pancia dei suoi tifosi, per dire sono con voi, poi dopo fa un passo indietro per dire però come uomo politico responsabile capisco che non posso fare quello che la vostra pancia mi chiede. Prima la pancia, poi il cervello.
Buttiglione, perfetto secondo me. Il nostro garantismo su qualsiasi persona, figuriamoci su Mannino che è stato assolto adesso dopo 17 anni di tribolazioni, questa mattina ospite di Maurizio Belpietro su Canale 5, sentitelo.
Aspettiamo le decisioni di un sostituto procuratore generale che da 17 anni si occupa soltanto di me. Questa è un'anomalia che è giusto segnalare, lo ha fatto un giornalista su due quotidiani e io la ripeto. Com'è possibile immaginare che...
Ma lo chiederà il risarcimento?
Ma sì, guarda, no? Io ci voglio pensare bene, perché sa chi mi restituisce 17 anni di vita?
Questo Mannino, la cui vicenda probabilmente continuerà, c'è un terzo grado, eccetera. Però bisogna dire due parole anche su uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi giorni, Nicola Cosentino di Casal di Principe, sottosegretario all'economia e alle finanze del governo Berlusconi, 49 anni. Di Casal di Principe, dunque la Gomorra di Saviano. Segretario regionale di Forza Italia, dal 2005 ha preso il comando del partito in Campania. Accusato da alcuni pentiti, 5 pentiti, che possono anche non valere nulla, come sappiamo. Comunque sostengono che Cosentino è il referente politico dei casalesi. La famiglia Cosentino è una famiglia molto importante, ha costruito una sorta di impero economico, come si dice in questi casi, fondato su carburante agricolo, gas, distributore di benzina, cosa che certamente non è un crimine. Cosentino però, secondo me, dovrebbe avere, non dico la decenza perché non voglio esagerare, però dovrebbe stare zitto, in alcuni casi il silenzio è d'oro. Parla di Saviano, Cosentino, intervistato ieri da Guido Rotolo sulla Stampa. È un grande, intendiamoci, ha acceso i riflettori su una realtà che andava illuminata, ma cosa? Insiste Ruotolo giustamente. Saviano non è l'unico, il solo, e fin qui è la stessa cosa di Maroni. Però insiste Cosentino, rende un cattivo servizio a tutti quei servitori dello Stato che ogni giorno sono impegnati nell'antimafia, quelle persone per bene, anche ai politici che con la camorra non hanno nulla a che vedere, forse in questo caso si riferisce a lui. Ora, non si capisce perché Saviano dovrebbe rendere un cattivo servizio all'antimafia, non si capisce l'accanimento, direi, di Cosentino nei confronti di Saviano. Rende un cattivo servizio, da una parte lo elogia, dice un grande, poi dice rende un cattivo servizio. Non è che poi questa cosa venga spiegata bene. Dove andiamo? Primo ascoltatore della serata, Dario da Pavia.
Buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
Voglio premettere che non sono un simpatizzante del governo di Berlusconi, anzi tutt'altro, però mi tocca sottolineare che vedo una Gelmini che bene o male sta cercando di tagliare gli sprechi nella pubblica istruzione e viene attaccata da tutte le parti. Vedo un Brunetta che cerca di lottare contro l'assenteismo e si prende le offese di D'Alema. Vedo un Berlusconi che a volte parla a sproposito e gli si dà addosso come se volesse mandare la polizia a picchiare i nostri ragazzi nelle scuole. Insomma, mi sta nauseando tutta questa strumentalizzazione che fa sì che tutta la maggior parte della comunicazione dei mass media sia più del dovuto, e questo succede sia a destra che a sinistra. Allora le chiedo, ma perché i nostri politici non cominciano a crescere?
Sì, è una bella domanda questa. Vorrei però prendere il suo intervento dall'inizio, Dario, quando lei dice la Gelmini contro gli sprechi. Per adesso ci sono i tagli e ci sono sempre stati negli ultimi anni dei tagli sulla scuola e sull'università. Ma dei tagli non certamente selettivi, da questo punto di vista non c'è dubbio. Poi adesso metterà mano all'università, perché non Brunetta viene dipinto come una sorta di mostro. A proposito, ieri ci sono state anche le scuse di D'Alema nei confronti di Brunetta con una lettera, e Brunetta che dice episodio concluso sulla vicenda dell'epiteto poco gentile, diciamo così, rivolto da D'Alema a Brunetta, perché su alcune grandi questioni, come per esempio la riforma della pubblica amministrazione o per esempio la questione della scuola, non si riesce, come invece avviene in altri paesi, a trovare un punto d'incontro, perché c'è sempre bisogno da una parte e dall'altra, quando uno è nell'opposizione, di fomentare, ma fomentare nel senso buono del termine, di creare le manifestazioni, di mettere tutto sullo scontro frontale, sull'emergenza, la distruzione del paese. È sempre stato così. Andrea da Napoli, buonasera.
Grazie dell'opportunità di
grazie parlare. A lei, dica.
Io vi porto la testimonianza da rappresentante degli studenti di una media università italiana, pubblica chiaramente, dove praticamente gli studenti non hanno organizzato nulla e tantomeno gli insegnanti sono, cioè nell'università non si sente proprio tutto questo clima di sciopero e così via. Però da rappresentante io, diciamo, negli ultimi anni mi sono reso conto che ci sono tantissimi sprechi, sprechi nel senso che i docenti, come ormai si definiscono gli ordinari ricercatori, ormai hanno a disposizione fondi che possono spendere come più gli piace, senza giustificare niente a nessuno, in buona sostanza. E quelli che vogliono, e quei pochi che vogliono fare veramente ricerca, sono ostacolati da tutte le parti, non hanno la possibilità di fare un lavoro serio. Ma poi, per esempio, io nella mia università, media università, c'è un bilancio di 80 milioni di euro, dove ce ne sono buoni 200-300 destinati ai gemellaggi con Cuba e non mi ricordo quale altro paese.
200-300 mila, naturalmente.
200-300 mila euro, sì. Destinati al gemellaggio con Cuba da parte del rettore, non mi ricordo di chi.
Guardi, sarebbe interessante andare a spulciare dentro i bilanci delle singole università, e non si capisce perché, per esempio, non si possano avere online i bilanci con tutte le spese. Ma insomma, ogni tanto qualche inchiesta c'è. E le sue università di Napoli occupate in questi giorni? Ci sono manifestazioni, mobilitazioni?
Io non sono l'università di Napoli, io ho l'università della provincia del Lazio, Basso Lazio.
Una delle tante università cresciute negli ultimi anni un po' a dismisura.
Esattamente, 16.000 studenti, quindi fa parte di una media università italiana, con corsi di laurea fatti per 7 studenti. Corsi di laurea, nell'ultimo ora ci siamo adeguati alla 270, i docenti si sono rifatti i corsi ad hoc.
Tipo?
Del tipo, in buona sostanza, si sono cambiati i nomi dei corsi degli esami semplicemente per attrarre uno studente da un altro corso, ma questo può sembrare ridicolo, ma è così. Cioè, io ho assistito a scene dove si litigava per il nome di elettronica o elettrica o quello che sia, cioè, stanno proprio a un livello assurdo. Ci sono corsi di laurea che sono stati ormai estinti perché il docente non è abbastanza forte da poter fare leva sugli altri, cioè, ma anche gli ordinari, cioè, non è che gli ordinari hanno una potenza così forte, alla fine anche loro, se non sono in grado di gestire determinate cose, anche loro vengono tagliati fuori, quindi ci sono delle persone che sono in grado di gestire, come nella mia università, 3-4 persone che gestiscono l'intero ateneo.
Va bene, Andrea.
Problema.
La ringrazio. Beppe da Verona, buonasera. Dica.
Niente, io parto dal presupposto. Noi italiani, e mi metto dentro anch'io per primo, siamo il classico lamentone da bar, li chiamo io, cioè arriviamo al bar, ci lamentiamo, il governo di qua, il governo di là, e non facciamo mai niente. Adesso io ammiro gli studenti perché hanno detto, vabbè, non sta bene questa riforma della scuola, e si sono impuntati. Sta benissimo, perché finalmente i giovani dicono no, hanno trovato qualcosa che non gli sta bene, dicono no, però a questo punto che facciano anche qualcosa, cioè che propongano effettivamente i cambiamenti necessari. Le faccio un esempio.
Beh, in teoria, Beppe, non è che tocchi a loro fare delle proposte concrete.
No, tocca a loro. Sono loro il futuro dell'Italia e del mondo. Secondo me è giustissimo che siano loro, che sono ricercatori, che sono studenti, tutto quello che vogliamo, a proporre effettivamente quelle che sono le loro idee. Perché ormai, cioè, l'Italia, come tutto il resto del mondo, è vecchio. Siamo vecchi. Io ho 40 anni. Ho studiato all'università, ho fatto ingegneria del suolo, ho dovuto smettere l'anno scorso perché con internet non si vendono più dischi, non si fa più musica, e sto facendo il camionista.
Vabbè, al di là di queste vicende, a sentire le persone, magari è un piccolo spaccato assolutamente poco rappresentativo, però a sentire le persone intervistate da tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche in questi giorni, i vari leader, eccetera, se vogliamo che le proposte vengano da quella parte, mi sa che campa cavallo. La ringrazio. Antonio da Roma, buonasera Antonio.
Buonasera.
Dica.
Ascolti, vorrei che lei mi desse una risposta. Mi è parso di aver sentito che qualcuno ha detto che le televisioni sono in mano a Berlusconi.
Beh, insomma, non è da adesso che lo si dice. Sono 14 anni che si dice, e naturalmente abbiamo sempre parlato di anomalie di Berlusconi, insomma sono discorsi che si fanno da tanti anni, anche con qualche ragione, per carità.
Questa risposta, poi io accendo la televisione e vedo Matrix, e mi sembra che il signor Mentana sia un po' di sinistra.
Guardi, Lilli Gruber 8 e mezzo, ma non è quello il punto. Mentana di sinistra, di che stiamo parlando? Non è così, cioè, Matrix credo che sia la trasmissione in assoluto più equilibrata da questo punto di vista. Mentana è un grande giornalista, no? Ridurre la figura di Mentana uno di sinistra, come dice lei, mi sembra ridicolo. Antonio, abbia pazienza. Poi che effettivamente, scorrendo l'elenco delle televisioni, delle trasmissioni in prima serata e in seconda serata, ci sia Ballarò, eccetera eccetera, varie trasmissioni su Rai 3, su questo non c'è dubbio che ci sia il massimo della pluralità possibile, eccetera, e le stesse persone che gridano alla mancanza di libertà di stampa mentre poi sono sulla televisione a parlare, queste cose ormai le diciamo e se vuole le continuiamo a dire. Antonio,
posso dire una cosa?
Prego.
Ieri sera il problema non era chi conduce, il problema era ieri sera ho visto l'anno zero.
Sì.
E regolarmente lo seguo tutti i giovedì, però ieri sera la cosa che mi ha dato più fastidio è che ho percepito, come uomo della strada, come uomo semplice, la cattiveria nella loro dialettica tra Michele Santoro e l'innominato, la cattiveria nell'attaccare il governo, nell'attaccare...
Ma guardi Antonio, però anche qui no, non stiamo dicendo... Stiamo...
Gli altri attaccano il governo, no, ma la cattiveria che io ho percepito in quei due personaggi...
Sì, vabbè, può darsi, ma Antonio, perché concentrarsi?
No, darsi, perché sono sicuro che...
Sì, ma perché concentrarsi però su queste cose? Vuol dire che sia una trasmissione, no, che sia una trasmissione. Se vuole facciamo l'esegesi ogni giorno del TG4, facciamo l'esegesi di altre trasmissioni che ci sono, no, anche su Canale 5. Guardi, che non è il punto, non è questo, che Anno Zero sia una trasmissione costruita in un certo modo, che ieri si sia data voce a tutta la piazza, tutte le piazze possibili immaginabili, a tutte le voci contro Berlusconi, eccetera, eccetera. A proposito, c'è questo, e la ringrazio Antonio, c'è il rappresentante della Lega, che credo sia capogruppo alla Camera della Lega, Cota, che è invitato dappertutto, perché probabilmente in questo momento nessuno vuole andare alle trasmissioni, a varie trasmissioni, a difendere la riforma Gelmini, non capisco perché. E c'è Roberto Cota che fa praticamente il giro di tutte le trasmissioni, è invitato ovunque, da Lerner in poi, addirittura pochi minuti fa anche al TG4. Ci andiamo a sentire Marco da Roma, buonasera. Marco?
Sì, buonasera.
Dica.
Pronto?
Dica.
Ecco, io volevo fare un intervento su, in realtà un doppio intervento. Uno, sì, riguardo il, diciamo così, il comportamento che sostanzialmente mi stupisce sempre da parte del cittadino medio, diciamo così, di fronte a un governo, un politico, chi che sia, che ha il coraggio, tra virgolette, di prendere delle posizioni anche dure, se vuoi, no? Mm. Sono un cittadino che fa parte dell'elettorato di sinistra, quindi credo sia una premessa sostanziale. Prima di dire che non ho notato nell'intervento di Berlusconi, prima della sua smentita, diciamo così, note o caratteri che mi ponessero in una posizione, diciamo così, di pericolo, di timore di uno Stato che chissà che cosa volesse fare con la polizia o con l'esercito. Diversamente mi stupisce che da parte del cittadino medio ci possa essere preoccupazione di fronte a un ripristino della legalità. Paghiamo delle tasse, si frequenta l'università per studiare, come ha detto anche lei prima, e non certamente per farsi fare violenza da parte di chi sceglie di dimostrare le sue idee in un modo sicuramente...
No, ho capito, violento, Marco, però il problema non è questo, mi scusi se glielo dico, perché per carità, le accuse di autoritarismo, di maniere forti, la polizia, lo stato di polizia, come ha detto anche qualche giornalista, mi sembra che siano ridicole, però io ripeto, un Presidente del Consiglio non può parlare di intervento della polizia, questo non è possibile nel modo in cui ha detto lui, perché è impraticabile, e dunque il giorno dopo aver parlato alla pancia degli elettori è tornato indietro dicendo sì, volevo solamente difendere quelli che vogliono entrare all'università. Cioè, un Presidente del Consiglio che dice mostra la faccia dura, la faccia feroce, e il giorno dopo si è costretto un po' a tornare indietro, perché quello che aveva detto il giorno prima si è reso conto che era impraticabile, dunque si è rivolto in quel caso alla pancia del suo elettorato, e il giorno dopo ha fatto un po' più lo statista, diciamo così. Massimo Cacciari, buonasera.
Non sento niente.
Mi sente? Mi sente, sindaco?
No, non sento nulla.
E allora la richiamiamo tra un secondo. Sergio da Napoli, buonasera Sergio.
Salve, buonasera. Pronto?
Dica Sergio, dica.
Buonasera Cruciani. Niente, volevo farle due domande brevissime. Volevo innanzitutto sapere che ne pensa sul fatto che più persone dell'amministrazione Bush stanno passando, diciamo, dal lato di Obama. Se questo è un segnale, se sposano quelle che sono le idee di Obama, oppure lo fanno perché, come si suol dire, quando la nave affonda i topi scappano. E poi secondo, le volevo fare un'altra domanda pure brevissima per quanto riguarda una trasmissione, anzi un reportage molto interessante fatto da alcuni suoi colleghi di Radio 24 prima dell'estate, a telecamere nascoste, un servizio su un centro commerciale cinese a Prato e su quello che in effetti è la situazione del commercio dei cinesi non solo a Prato ma comunque in tutte le altre parti d'Italia, stimando così un giro d'affari che è intorno ai 7.000 miliardi delle vecchie lire. Siccome io sono nel tessile e quindi conosco benissimo la realtà, mi perdoni, forse anche un po' meglio di non addetti ai lavori come lei, ho stimato da ignorante quale sono però un gettito mancato per lo Stato di diverse migliaia di miliardi. E niente, siccome secondo me è stato un bellissimo servizio fatto dai suoi colleghi, non ne ha mai parlato nessuno e che conosce queste cose non prende delle giuste precauzioni, molto semplice.
Va bene Sergio, adesso cerchiamo di recuperare quel servizio e vediamo magari di capire se è una cosa interessante, come sicuramente oppure no. Sui repubblicani alle 20:15 ci colleghiamo con New York e cerchiamo di dare qualche spiegazione su questo. Vediamo invece se la linea con Massimo Cacciari funziona. Eccoci.
Sento male, lontano, si è parlato a voce alta, grazie.
Parlerò a voce altissima. Di che timbro è questa? Lei che è professore, insomma, all'università la conosce, di che timbro è questa protesta scolastica universitaria? Come la definirebbe?
La definirei, come dire, da un lato inevitabile, dall'altro necessaria. Sono ormai, è una generazione ormai che non c'è, che nulla funziona nel campo della formazione, non c'è nessuna strategia di sistema, ritocchi soltanto formali, una volta gli esami di Stato, una volta gli asili, l'altra volta l'elementare, maestro unico, non maestro unico, cioè tutte questioni, come dire, di dettaglio senza nessuna visione di insieme. Quindi crollo dei finanziamenti alla ricerca, blocco praticamente di un efficace turnover soprattutto negli studi superiori, nell'università non parliamone, cioè, quindi era inevitabile che prima o dopo la protesta scoppiasse. Io la ritengo inevitabile e nello stesso tempo salutare, perché è talmente incredibile come da decenni non si metta mano ad una politica di formazione in questo paese, che per forza prima o dopo saltava per aria tutto, voglio dire. Cioè non...
Ma servono le occupazioni, eccetera, eccetera?
Ma perché... certo che servono a mettere in evidenza questa situazione assolutamente intollerabile. Non è che siano responsabilità di questo governo, ci mancherebbe. Questo governo continua nell'andazzo di riforme assolutamente di dettaglio, di facciata, di immagine, positive o negative che si valutino, ma senza nessuna idea di come dovrebbe essere un processo di formazione. Quindi non è che io getti la croce su questo governo, per carità.
Ah, no, certo.
Sono responsabilità di una classe politica che non ha mai affrontato il problema. Dalla riforme degli anni 70 non si è mai messo mano al problema.
Ho un sospetto, Sindaco Cacciari, che se si mettesse mano e dunque si arrivasse ad una riforma molto profonda del mondo della scuola, dell'università, le proteste sarebbero 3 volte maggiori.
Può darsi, ma a questo punto come dire, non avrebbero giustificazione o apparirebbero puramente corporative. Può darsi benissimo, ma in questo caso non possiamo assolutamente dare questo giudizio, perché è obiettivo che la ricerca viene sistematicamente sacrificata, è obiettivo che non c'è un turnover del corpo docente che continua ad invecchiare con tutte le conseguenze del caso. È obiettivo che non c'è nessuna visione del legame tra uno step e un altro del processo formativo, per cui appunto si mette mano una volta all'elementare, l'altra volta alla scuola media, quell'altra volta all'esame di maturità, senza mai concepire il collegamento tra livello e livello di istruzione, di formazione, e soprattutto senza mai avere una concezione globale di che cosa si forma e perché. Le grandi riforme universitarie, le grandi riforme della scuola sono sempre, come dire, state dettate da una visione, piacesse o no, unitaria del collegamento tra sapere, società, eccetera, da una visione generale della società, della storia, dei destini di una nazione. Cioè qui non è possibile continuare così, in modo abborracciato, attraverso riformette appunto di puro dettaglio.
Assolutamente.
Come quelli di cui anche oggi si discute.
Assolutamente, su questo sono d'accordissimo con lei. Un'altra cosa le volevo chiedere: domani lei sarà a Roma alla manifestazione del PD o no?
No, purtroppo facendo il sindaco cosa vuole.
Però no, non è quello, non è quello.
Sto da cercare, è quello, le assicuro che è quello, sembra una battuta, ma se lei facesse il sindaco, e soprattutto in un periodo in cui deve affrontare il bilancio, e deve grattare da tutte le parti, deve cercare di tagliare qua e là, massacrati come siamo, peggio della scuola, anche qui non da questo governo, ma da tutti i governi che si sono succeduti da 30 anni a sta parte,
e ormai siamo alla frutta, neanche al caffè, e sa com'è. E di tempo.
Senta, però tanti sindaci domani vanno.
Manifestazioni ne abbiamo poco, molto poco.
Tanti sindaci vanno domani, eh?
Beati loro, si vede che hanno sistemato i conti.
Senta, però lei ha detto qualche giorno fa che la manifestazione è frutto di errori tattici e strategici, addirittura ci vadano i demagoghi.
Demagogo era una battuta per indicare che non lo sono, e ho detto non lo sono né come Veltroni né come Berlusconi, sono demagoghi perché credono e magari possono anche guidare il popolo. In greco demagogo significa uno che guida il popolo, non è un'offesa, capito?
Sì, sì, no,
io non sono un demagogo, purtroppo non sono mai riuscito a governare e a guidare nessuno, e quindi è inutile che vada alle manifestazioni, perché le manifestazioni sono i luoghi dei demagoghi, nel senso letterale del termine. A me piacciono le parole greche, cosa vuol fare?
No, ma ha fatto bene a spiegare. Però lei quando dice che è frutto di errori tattici e strategici, che significa?
Ma l'errore tattico è evidente da sé, non faccio una manifestazione di protesta convocandola 5 mesi prima. Ripeto, 5 mesi prima convoco una conferenza, un convegno su Aristotele 5 mesi prima, perché le ragioni della protesta possono variare rapidamente. Quindi mi è sembrato un po' una pensata, un po' così, quella di convocare una manifestazione di protesta 5 mesi d'anticipo, dove non si poteva prevedere.
Però con la vicenda della scuola è stato fortunato. Con la vicenda della scuola Veltroni è stato fortunato, però, da questo punto di vista.
Sì, ma è stato sfortunato, diciamo così, siamo stati sfortunati tutti con la vicenda della crisi finanziaria, no?
Sì, certo.
Non è proprio uno palla al centro, perché forse la crisi finanziaria è qualcosa di ancora più grave della crisi della scuola. Hai capito? Quindi,
va bene.
Comunque le manifestazioni cosa vuole? Si sono sempre fatte, sempre si faranno, non mi sembra che c'è una discussione di grande interesse quello intorno alla manifestazione.
Anch'io non sono un grande appassionato di manifestazioni, anche perché non se ne ricordano molte negli ultimi anni, che hanno lasciato il segno, insomma, politicamente. La ringrazio. Buona serata. Bene, gentili ascoltatori, 21 minuto in questo momento, 800 24 00 24, TG5, titoli.
Nuovo venerdì nero per i mercati, listini europei in picchiata, Milano chiude a meno 5, forte calo anche a Wall Street, scendono prezzo del petrolio ed euro. Berlusconi da Pechino sulla crisi finanziaria, soldi speculatori pronti a investire al ribasso, proporrò nuove regole per i mercati. Il ministro Gelmini riceve gli studenti ma conferma bisogna cambiare, il decreto resta, domani opposizione in piazza con Veltroni. La tragedia dell'elicottero, prevarrebbe l'ipotesi di un guasto tecnico, lo strazio dei familiari degli 8 militari italiani vittime del disastro. All'ospedale di Siena un'infermiera scambia un farmaco per un altro e il paziente va in coma, lo ha denunciato lo stesso ospedale. Tra chiacchiere e sospetti, a Catania e caccia al vincitore dei 100 milioni del Superenalotto, la maxi vincita con una schedina di soli 2,5 euro.
Bene, 22 minuti, questo è il riassunto del TG5, la manifestazione di domani credo che sia la terza o quarta notizia. Andiamo sul TG1, sentiamo.
Tonfo delle borse, l'Europa brucia 230 miliardi di euro, primi segnali di crisi per il settore auto, OCSE, lunga recessione in vista. Berlusconi, sosterremo l'economia reale, niente rotamazioni, in mercati è solo speculazione, per la scuola in piazza anche Faccino Rossi. Veltroni, domani in piazza un'opposizione serena, sulla scuola governo contraddittorio, il dialogo è difficile. Scuola, tensione a Roma, Gelmini studenti, il dialogo non parte, il ministro cambierò l'istruzione, lo scrittore Eco al TG1. A Milano ladro si finge lavavetri e svuota la vetrina di una gioielleria, un furto da oltre 700.000 euro. Protagonista al Festival del Cinema di Roma, Christian De Sica, ospite del TG1, in Parlami di me, racconta del padre Vittorio.
Insomma, Umberto Eco e Christian De Sica, ospite del TG1, due personaggi completamente diversi, ma non so poi quanto. Andiamo a sentire Luca da Torino, buonasera.
Pronto?
Buonasera Luca.
Sì, buonasera. Senta, io volevo fare due considerazioni, diciamo così, una come cittadino e l'altra come, diciamo, da un punto di vista dell'azienda. E mi riferisco sostanzialmente al discorso degli scioperi degli universitari. Io mi sarei aspettato una sacrosanta protesta, però probabilmente avrei corretto un attimino il tiro, nel senso che è un dato di fatto che l'Italia spende, diciamo, come quota pro capite per studenti, più degli altri paesi europei.
Beh, sull'università no, eh? Sull'università comunque... no, poi la produttività di questi soldi, adesso dico uso dei termini sbagliati, dal punto di vista poi della, del prodotto di questi soldi, dell'investimento, abbiamo meno laureati, laureati che ottengono il titolo dopo tantissimi anni, però il, rispetto alla media europea siamo, siamo in basso a livello di soldi investiti nell'università, nel complesso dell'università e ricerca.
Vabbè,
sulla scuola invece, sulla scuola invece scuola, il contrario.
Ok, quindi correggo semplicemente questo. Però io mi sarei aspettato dagli studenti una protesta, ma rivolta non tanto al fatto che si sta tagliando, anche perché qualsiasi governo ha, cioè dobbiamo fare i conti col debito pubblico, su quello non, non ci sono magie sotto questo punto di vista, ma piuttosto su come si spendono i soldi, perché ci sono delle componenti di studenti che rientrano anche nei consigli di istituto, nei consigli universitari, quindi è comunque, se si vuole, agli occhi di tutti come vengono ripartiti questi soldi, quindi perché invece non protestare sul sistema invece che semplicemente dire stanno tagliando, perché poi credo che uno studente, diciamo, intelligente riesce a derivare da solo che un corso di laurea messo in piedi con due iscritti non ha senso, non ha senso di esistere, quindi probabilmente no, è lì che si dovrebbe intervenire, è sulla struttura.
Certo, certo.
Quindi questi
sì,
movimenti...
ma no, non sono cose appassionanti queste qua per un movimento, naturalmente, per qualcuno
capito,
che si vuole
però...
movimentare contro il governo, eccetera, è evidente, no?
Allora, sotto, alla base di tutto, non c'è una ragione oggettiva se vogliamo correggere la situazione.
Ma alla base di tutto c'è una ci sono tante cose, vabbè, insomma, tante cose, quindi, quelle che dite voi ogni sera, poi alla fine...
Però probabilmente bisognerebbe riflettere anche su questo. E poi
assolutamente.
Volevo girare anche il discorso dal punto di vista delle aziende. Io porto la testimonianza di quello che abbiamo fatto come azienda stamattina,
sì,
un'azienda di Torino, che ha proposto a tutti gli istituti di Torino di ospitarci in una loro struttura, la chiamiamola Aula Magna, perché abbiamo proposto di fare un'academy completamente gratuita sia per l'istituto che per gli studenti, perché abbiamo un'enorme necessità di risorse, ma quelle che vengono messe sul mondo del lavoro da parte delle scuole sono impreparate rispetto al livello tecnologico, e parlo di informatica,
sì,
cui quotidianamente ci si confronta.
Mm.
Quindi l'unico strumento, le lascio immaginare quanto costa per un'azienda fare un'operazione del genere, è stato questo tipo di proposta, ripeto, gratuita per gli istituti, quindi
sì,
parliamo di istituti tecnici e di università, e gratuita anche per chi partecipa a questo
come
corso.
Come è stata accolta?
I più bravi saranno assunti, attenzione, con contratto a tempo indeterminato.
Come è stata accolta questa iniziativa?
Beh, il 90% delle scuole ci ha risposto mandandoci il listino di quanto costano l'affitto, diciamo, dell'aula magna. Ok? Quindi questo è sintomatico, eh?
Beh, certo.
L'unico istituto che ci ha creduto è quello che ci ha accolto stamattina.
Sì.
Diciamo che chi è riuscito ad autorizzare questa attività non ha avuto vita facile. Quindi Torino comunque è una città che dal punto di vista della tecnologia, ricordiamo Politecnico e tutto ciò, Torino Wireless e quant'altro,
sì, sì,
voglio dire, non è che siamo destrutturati da questo punto di vista, e porto semplicemente questa testimonianza perché è sintomatico, quindi anche
sì, guardi, secondo me assolutamente, secondo me c'è una sorta di freno nei confronti dei privati. Spesso le scuole pubbliche vedono i privati come una sorta di mondo estraneo, no? E dunque quel 90% che vi ha inviato solamente il listino prezzi di quanto costa affittare le varie aule mi sembra piuttosto significativo. Alle 28, ancora un ascoltatore, poi pubblicità. Andiamo a Bologna. Maria Pia, buonasera.
Buonasera, sento un po' poco.
Come Cacciari, lo so, però saranno le nostre linee. Facciamo del nostro meglio, dica.
Va bene, io volevo intervenire per dire che quello che mi ha particolarmente colpito durante tutte queste manifestazioni, sia negli interventi, sia nelle interviste a professori, insegnanti e studenti, è la completa ignoranza, nel senso buono, cioè non conoscenza dell'argomento di cui, su cui loro protestano. Perché io penso una protesta può essere ammissibile, ma su che cosa? Sulla realtà o su un'idea che uno si è fatto di una cosa che non conosce?
Guarda, quelli che sono quelli che erano in televisione in questi giorni sicuramente sì, però io non credo che la cosa sia estendibile a tutti. Poi, sa, su tutti i temi, dal maestro unico fino ai tagli all'università, ci possono essere tante interpretazioni,
no, penso,
il modo in cui le cose, i giornali comuni, alcuni giornali hanno comunicato i tagli, la distruzione della scuola pubblica, per cui
sì, l'accorpamento che sembra che sia praticamente che tolgano le scuole, invece in realtà sarebbe un accorpamento amministrativo. Cioè, ecco, io volevo anche far presente una cosa, che stamattina ho letto sul Resto del Carlino,
sì,
che qui in provincia di Bologna, Molinella, un paese sì, abbastanza grande qui della provincia, degli studenti delle superiori si sono riuniti, hanno esaminato le proposte del Gelmini e si sono rifiutati di fare manifestazioni perché non hanno trovato degli argomenti validi per manifestare in questo modo.
La ringrazio, Maria Pia, di questa segnalazione.
Si vuole la conoscenza, penso che gli studenti...
La conoscenza delle cose non è propria dei movimenti che si vogliono ribellare, è una cosa un po' diversa. Poi ha ragione Cacciari quando dice invece, te è venuto prima il sindaco di Venezia, quando dice che la scuola è talmente mal ridotta, l'università è talmente mal ridotta da anni di disinteresse che qualche moto di ribellione o qualche, se volete, qualche protesta è anche giusta. Andiamo a Bari da Michele, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, volevo semplicemente condividere con lei alcune riflessioni che ho fatto. Io ho 26 anni, per cui ho da poco concluso gli studi, anche se interrotti quelli universitari, quindi ho anche esperienza di scioperi, di occupazioni, mi è successo durante la mia carriera liceale soprattutto. Quello che però noto è questo, ripensando
un attimo solo, servizio del TG1 sulle proteste alla mostra del cinema.
I giovani di entrare nell'auditorio. La giornata era cominciata con assemblee e manifestazioni nelle scuole e università occupate, lezioni in piazza davanti alla Camera dove ha parlato il fisico Giorgio Parisi. Intanto al Ministero dell'Istruzione gli incontri del ministro Gelmini con le associazioni studentesche.
Va bene, Michele, dica.
Sì, forse direttamente collegato alla notizia che lei ci ha fatto ascoltare, perché sostanzialmente la situazione che facevo era questa, ripensando a quelle potevano essere le motivazioni a quelle che erano le scioperi, le occupazioni, le autogestioni fatte all'epoca... durante la mia frequentazione del liceo, in realtà non mi ricordo assolutamente qual era il motivo. L'unico motivo che trovo lo riscontro poi contattando i miei coetanei, cioè queste operazioni sono strumentalizzazioni da parte della sinistra sostanzialmente per il reclutamento delle giovani leve politiche sostanzialmente, perché se andiamo ad osservare dove c'è reclutamento da parte della destra troviamo giovani imprenditori, troviamo gente dello spettacolo, quindi comunque dell'impresa, dell'area produttiva del paese, mentre secondo la legge che dice che la cultura è a sinistra, è proprio negli ambienti della cultura che la sinistra forgia le nuove leve sostanzialmente. Infatti il mio coetaneo attualmente è un coordinatore provinciale di un partito di centrosinistra.
Sì, però Michele, perché... le faccio presente che alle manifestazioni, per esempio alle proteste contro la riforma Gelmini, aderiscono anche organizzazioni di destra universitarie, certo con toni diversi, in modo diverso, ma insomma il reclutamento della sinistra, come lo chiama lei, tra gli universitari mi sembra che sia una roba un po' vecchiotta, che non funzioni nemmeno più troppo, il reclutamento politico, partitico, dico. La ringrazio, Antonio da Milano, prego Antonio, dica.
Buonasera, grazie per avermi dato voce. Io vorrei parlare...
Sì, un attimo solo, sentiamo Umberto Eco, perché è sempre interessante.
Era, insomma, arrivati alla mia età di occupazioni se ne sono viste molte, con motivazioni anche diverse. I genitori che si sono preoccupati dell'avvenire o dell'insegnamento dei loro figli, mi pare sia una cosa abbastanza costante, anche non nel 68, ma dopo è successo alcune volte.
Lei si aspettava queste manifestazioni o no?
Ma io quando vado in giro per il mondo e mi tocca firmare dei libri, il 90% sono dei ventenni. Voglio dire, sono mica stupidi.
Tonio, dica.
Grazie ancora per avermi dato voce.
Grazie.
Io vorrei parlare di Alitalia, che non è un argomento sugli scudi in questo momento, è proprio il senso del mio commento è relativo a questo fatto che da un po' non se ne parla. Si è parlato tantissimo dell'Italia, io ho un po' oggi l'ambizione di dire qualcosa di nuovo. Io viaggio per lavoro molto spesso, sono docente universitario, dirigente d'azienda tra Roma e Milano. Cerco di acquistare, come sempre, far acquistare per il bene della mia azienda delle tariffe scontate, ma qualche volta mi capita, per motivi di emergenza, di acquistare una tariffa piena.
Sì.
Ebbene, questa è la notizia. L'ultima tariffa piena che ho acquistato nel mese di maggio, quando ancora non c'erano cordate all'orizzonte, o perlomeno erano solo all'orizzonte, l'ultimo biglietto, dicevo, Milano-Roma, tariffa piena, acquistato il 10 di maggio, è costato 530 euro. Ieri, con grande sorpresa, ho acquistato un nuovo biglietto e credo di dire qualcosa di nuovo per comunicare a tutti che questo nuovo biglietto tariffa piena costa 682 euro. Quindi un modesto aumento del 30%.
Però qualcuno mi segnala, Antonio, che ancora, perché ne sentiremo, ci sarà questa situazione ancora per un mesetto, se uno va adesso c'è ancora la concorrenza, perché si può comprare un biglietto Air One a un prezzo molto molto inferiore. Mi segnalava un ascoltatore ieri.
Questo può essere, non so quanto durerà, però intanto il mio biglietto costa 682 euro e al di là della riflessione su come può pensare di stare sul mercato un'azienda che non ha prezzi di mercato, adesso ho capito chi paga la CAI. Io per esempio pago 150 euro.
Sì, però Antonio, se davvero il prezzo dopo il primo dicembre, quando ci sarà la fusione eccetera eccetera, dovesse rimanere di 680 euro, non si dimentichi che a partire dal 13 dicembre c'è un treno Roma-Milano che ci metterà 3 ore e 30.
Ah, non me ne dimentico assolutamente, anche perché con 682 euro vado a Los Angeles e probabilmente con la stessa Alitalia. Questo è veramente una cosa che bisogna che si sa.
Guardi, la tariffa, la rotta Roma-Milano sarà fondamentale per molte cose nei prossimi mesi.
Nel frattempo è stata aumentata del 30%.
Da maggio, lei dice, quando non c'erano ancora le cordate,
Guardi, io ho un biglietto, l'ultimo biglietto di maggio era 540 e qualche cosa, il biglietto acquistato ieri costa 681,46,
anche se
è apprestabile il 46.
Sì, anche se, Antonio, bisogna sempre vedere il momento in cui uno l'ha acquistato rispetto
sì,
a prima.
Io le parlo di un biglietto a tariffa piena,
sì, no, certo.
il costo peggiore, però parliamo di un aumento del 30% che posso immaginare faccia riferimento non solamente a questa tratta, anche se questa tratta
sì,
è la più ambita. E francamente, che di Alitalia, di CAI si sia detto tutto, tranne che nel frattempo, tra le righe, senza comunicazione ufficiale, Alitalia abbia aumentato i listini del 30%, cioè io non è che...
No, ma lei fa bene a ricordare questa cosa. La ringrazio Antonio. Ieri è stato comunicato anche che a settembre, quando la situazione era molto magmatica, c'è stato un crollo di circa il 30% delle prenotazioni Alitalia. Per cui... hai voglia di alzare il prezzo della Roma-Milano. 20 e 21, andiamo a sentire le ultime dalle elezioni americane.
Non contate! Voi non contate!
Sa cosa vedo io? Vedo un uomo che ha avuto il fegato di sfidare i poteri forti. Vedo Willie Stark, prossimo governatore.
Quelli a cui pensi di togliere i soldi è gente di potere.
Non è loro il potere. Il potere è nelle mani dei senza potere. E loro l'hanno affidato a me. La vostra volontà.
Allora, perché abbiamo messo questo stralcio da un film? Era Sean Penn, con l'ex governatore della Louisiana, Huey Long, che un paio d'anni fa appunto fu interpretato da Sean Penn al cinema. Perché leggo da un'intervista sul Foglio che ha fatto Cristian Rocca, che saluta da New York, ciao Cristian.
Buonasera.
Che il leader dei cosiddetti neocon americani, che si chiama Norman Podoretz, così è il, si pronuncia?
Sì, esattamente così.
Podoretz dice di Obama, che è una persona assolutamente geniale, ma non perché bisogna condividere quello che pensa, ma per i ragionamenti che fa, è un demagogo di talento capace di suscitare emozioni. Parla di Obama Podoretz come solo l'ex governatore della Louisiana, Huey Long, un paio di anni fa, interpretato da Sean Penn, era in grado di fare. Anche un vero opportunista, pronto a fare e a dire qualsiasi cosa pur di essere eletto, cosa che va benissimo, perché poi Podoretz è un realista, non è mica uno che campa sulla luna. Voglio chiedere a Rocca innanzitutto, dopo parliamo se vuole un po' di Podorez, ma credo che interessi poco agli ascoltatori, anche se ripeto sono ragionamenti molto molto interessanti per chi si occupa di queste cose, come vanno innanzitutto i sondaggi e soprattutto quanto pesa, credo pochissimo, sulla campagna elettorale l'appoggio dell'ex portavoce di Bush a Obama, ex portavoce di Bush, voglio ricordare agli ascoltatori.
Ma insomma, l'appoggio dell'ex portavoce di Bush, Scott McClellan, pesa zero, non lo conosce nessuno in Italia, ma probabilmente non lo conosce nessuno nemmeno negli Stati Uniti. È stato portavoce della Casa Bianca per un breve periodo ed è stato considerato un disastro perché proprio non sapeva condurre le conferenze stampa. Si è dimesso, già da tempo aveva criticato l'amministrazione Bush, aveva scritto un libro contro Bush, quindi insomma non è una notizia sostanzialmente, come dire, con effetti certo. alle elezioni. Però è vero che ci sono un bel po' di conservatori ormai, editorialisti, politici, ex governatori, che hanno deciso di votare Barack Obama. Altri sono lì pronti a dirlo e a scriverlo, ma comunque criticano la campagna McCain. Quindi c'è un flusso di personaggi che solitamente votano a destra e questa volta voteranno Obama. Non sono un vero e proprio, come dire, movimento ideologico coeso e coerente, cioè non c'è un movimento di persone che per vari motivi decide di passare con Obama, perché tra questi ci sono un neoconservatore, un famoso neoconservatore che si chiama Ken Adelman, che era quello che aveva detto no, in Iraq sarà facilissimo, sarà una passeggiata, e c'è uno come Colin Powell che invece era contrario all'intervento, sì, così sì. Come era stato programmato da Bush e Rumsfeld. Quindi insomma c'è un bel po' di personalità, ci sono un bel po' di personalità
che per motivi diversi, dici tu,
per motivi diversi.
Tra l'altro, a proposito della guerra, Podorez in questa intervista al Foglio dice: se Obama diventa presidente, la guerra in Iraq diventa la sua guerra, gli piaccia o no, che è una realtà dei fatti che magari smentirà molte delle cose che ci sono nell'immaginario degli obamiani italiani, ma questo è un altro discorso. I sondaggi oggi cosa raccontano, cosa dicono?
Allora, oggi c'è stata una solita nuova ondata di sondaggi, soliti 6 o 7 sondaggi nuovi e che danno di nuovo tutti in grande vantaggio Barack Obama, di 7 punti, di 10 punti, di 8 punti, ce n'è uno che addirittura ne dà 13. Però nelle ultime 2 giornate ci sono stati 2 sondaggi diversi che hanno portato il margine di Barack Obama a soltanto un punto, uno un punto, un altro 1,1. E quindi insomma facendo intravedere in qualche modo un possibile avvicinamento di John McCain a Barack Obama. Questa tendenza piccola non è ancora visibile negli stati, perché appunto ricordiamo che negli Stati Uniti non viene eletto presidente chi prende più voti popolari. Nel 2000 Al Gore prese 500.000 voti più di George W. Bush, ma fu eletto George W. Bush, perché si vince nei singoli stati. Quindi questo margine più ristretto ancora non si vede nei singoli sondaggi negli stati in bilico. E io continuo a pensare che le speranze di McCain siano, si dice ridotte al lumicino, no, di meno, credo che ne abbia.
Un'ultima cosa riguarda il New York Times, anche qui forse come portavoce di Bush non so quanto la cosa sia determinante, anche perché non è una sorpresa che il New York Times iniziano adesso gli endorsement dei vari giornali, non è una sorpresa che appoggi un candidato democratico in questo caso, come è accaduto per Gore e Kerry, che per Kerry sicuramente, Gore non lo ricordo, ma sicuramente anche per Gore c'è stato l'appoggio ufficiale a Obama. Il New York Times che avverte oggi così, però a McCain può ancora vincere, di che si tratta?
Ma diciamo che ci sono il mondo liberal, il Partito Democratico, i sostenitori di Barack Obama, un po' per scaramanzia, un po' perché comunque ovviamente non si sa mai, bisogna sempre contare i voti uno per uno, insomma sono un po' più cauti, dicono no, non abbiamo vinto, bisogna stare attenti. Poi soprattutto con uno come John McCain, che ha una storia in tutta la sua carriera politica di questi 30 anni di essere dato per sconfitto, per perso, per finito, per morto, e poi invece riesce a venire fuori da situazioni imbarazzanti, quindi, però insomma è più una cosa quasi scaramantica. Il New York Times, che aveva dato il suo appoggio anche ad Al Gore oltre che a Kerry, ha fatto questo lungo editoriale, così come lo stanno facendo, appunto, come dicevi tu, molti altri giornali americani, e come sempre i giornali sono in grandissima maggioranza a favore del candidato democratico. Questa volta ci sono di nuovo almeno una ventina di giornali grandi e piccoli, tra i più grandi direi il Chicago Tribune, ma anche Los Angeles Times, che l'altra volta non si era schierato, che sono passati sulla casella dei democratici, sono passati a favore di Barack Obama, mentre 4 anni fa erano stati o per Bush o non si erano schierati. Quindi anche qui un altro segnale piccolo, perché appunto la stampa influenza, ma non è che la gente poi legge l'editoriale del proprio giornale e decide per chi votare. Però è un altro segnale del vantaggio solido e consistente di Barack Obama.
Grazie a Cristian Rocca. E da Cristian Rocca a Cristian De Sica, ospite del TG1, sentiamo.
Maiko, ma che tipo di papà è stato per lei?
Ma è stato un papà eccezionale, perché non mi ha mai fatto sentire il peso di quello che era. Io mi sono reso conto della grandezza di mio padre quando è morto, che mi hanno detto: lo sai che in una cassa sepolta sottoterra in Belgio c'è la sagra della partitura della Sacra Primavera di Stravinsky, la copia della Guernica di Picasso e la copia di Ladri di bicicletta, testimonianza del XX secolo. E lì ho capito chi era stato papà, ma fino a quel momento io avevo visto sempre un uomo molto molto semplice, che tornava a casa, si metteva le pantofole e guardava il telegiornale.
E lei che papà è?
Io cerco di fare con i miei figli tutto quello che non ho potuto fare con mio padre. Mio padre era un uomo anziano, quindi mi ha sempre fatto, siccome non poteva correre in bicicletta, non poteva giocare a pallone, perché io l'ho conosciuto che aveva i capelli bianchi, e allora ci faceva recitare. E io sono diventato attore. E invece io con mio figlio ho giocato a pallone, sono andato in bicicletta, ho fatto tutto quello che non ho fatto con lui.
Bene, De Sica,
beh, allora, grandissimo. Noi... Secondo me, un ascoltatore da Rovigo, Francesco, mi scrive: se degli studenti occupano una scuola e non mi permettono di fare lezione, che è un mio diritto, perché è scandaloso che la polizia sgomberi la scuola? Me lo spiega. E infatti, secondo me, non è scandaloso per niente. Francesco, certo che non è che si annunciano queste cose da parte di un presidente del consiglio, si fanno, punto e basta, quando è il caso di farle. Andiamo a sentire i titoli del TG2 velocemente.
A piccole borse europee, bruciati 230 miliardi, Milano perde quasi il 5%, in calo anche Wall Street, l'OCSE verde, recessione lunga. Berlusconi annuncia aiuti all'economia reale, niente rottamazione delle auto, sulla scuola dice facinorosi fra i manifestanti. Veltroni domani in piazza, un'opposizione serena. La Gelmini incontra gli studenti e dichiara: vado avanti, bisogna cambiare la scuola, continuano occupazioni e proteste, si tiene al Festival del Cinema, momenti di tensione. Il nubifragio in Sardegna, al TG2 le immagini della montagna d'acqua che ha travolto case e persone, trovato il corpo dell'insegnante disperso.
Bene, questi i principali titoli del TG2, Luigi da Torino, buonasera Luigi.
Buonasera Luciani.
Dica.
Mi sento bene?
Sì, la sento, dica velocemente.
Ho condiviso e apprezzato l'intervento del professor Cacciari, ho condiviso e apprezzato quello che l'osservazione che lei ha fatto in merito a quanto affermato dal professor Frati e in merito alle baronie siciliane. In merito alle baronie vorrei aggiungere che non sono solo siciliane purtroppo, ma sono estese a tutta Italia.
Ah sì, non c'è dubbio.
Purtroppo penso che questo sia un tema legato ad una mentalità feudale, a un costume bizantino di cui penso sia ben difficile distaccarsi. Ancora un'osservazione in merito invece alla questione legata alla protesta degli studenti, che è sacrosanta, come diceva Cacciari. L'osservazione, la riflessione che vorrei proporre è questa: gli studenti giustamente manifestano e via discorrendo, ma chi dà voce di fatto poi concretamente dalla distribuzione e la gestione di soldi assolutamente mal distribuiti all'interno dell'università? Perché ad oggi stiamo assistendo ad una giusta e legittima protesta, ma non abbiamo ancora sentito alcuna voce levarsi da parte dei diretti interessati, dalle persone che conoscono a fondo la realtà dell'università, delle scuole. Non c'è nessuno che parla in merito. Cioè, come fare? Come realizzare questo?
Perché magari qualcuno di quelli che protesta è anche qualcuno che ha sperperato, perché ci sono diversi lettori. La ringrazio Luigi, devo andare velocemente in questa parte. Giancarlo da Palermo.
Buonasera Cruciani.
Dica.
È un intervento velocissimo, un francobollino prima quando si parlava di trasmissioni di televisione in mano a Berlusconi e di trasmissioni invece che poi sono sempre di sinistra. Volevo dire, se sono seguite anche da quelli di destra, significa che probabilmente sono più bravi a fare le trasmissioni.
Ah no, ma Santoro è bravissimo da questo punto di vista.
Probabilmente, quindi. E lo volevo dire questo, riguarda, io tengo a dire che rispetto assolutamente la giustizia, i tribunali, eccetera, quando danno le loro sentenze. Riguardo alla sentenza Mannino, che rispetto alla soluzione, perché è giusto, insomma, perché se è stata voluta così è giusto, però credo che questi politici, da Mannino ad altri, non faccio nomi, gente che è stata condannata, gente
sì,
no,
sì,
non avranno la soluzione della storia, perché alla fine la soluzione, hai voglia di essere contenti, di essere assolti da un tribunale. Però noi che siamo siciliani sappiamo come è stata gestita la nostra terra.
Sì, guardi Giancarlo, però lei fa una distinzione che è fondamentale, che è la responsabilità politica e la responsabilità penale. Cioè non è che si può dare del mafioso a qualcuno così tanto facilmente, come invece è avvenuto nel caso di Mannino. La ringrazio, devo chiudere davvero per stasera. Enrico da Pistoia, prego Enrico.
Sì, buonasera, salve. Sono per ricollegarmi all'intervento di un paio di persone che hanno chiamato poco fa relativamente all'occupazione da parte sinistra di determinati ambiti all'interno delle facoltà e l'accettazione o meno dei privati all'interno delle facoltà. Io ho fatto parte alla Sapienza, quando studiavo, di un gruppo che era politico, vissuto all'interno di queste situazioni, posso testimoniare che viene portato avanti tutto quanto il discorso dell'ingresso dei privati all'interno dell'università con un approccio prevalentemente ideologico, insomma. Non
da questo punto di vista, guardi, appena si parla solamente di privati all'interno dell'università c'è una sorta di sollevazione popolare. Rico, devo chiudere per questa sera, ringrazio anche gli altri che sono ancora in linea e che non posso chiamare in causa: Michele della provincia di Como, Alberto da Modena, la Zanzara, Etta, Radio 24.it. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.